Ecco, questo è il settimo incontro. Le ultime due volte abbiamo visto un po' di preparazione immediata del Nuovo Testamento, quale predisposizione è necessario avere l'ultima volta, e questa volta finalmente andiamo a vedere un pochino il momento centrale, l'istituzione dell'Eucaristia, almeno viene chiamato così. Generalmente adesso parlare dell'Eucaristia direttamente così io non sono mica capace, mi sono reso conto quando mi preparavo qui. Pazienza, insomma. Poi dell'Eucaristia si può parlare sempre in maniera molto limitata, perché noi non abbiamo parole e non abbiamo una cultura che comprenda un po' tutti gli aspetti che possono essere, che sono contenuti in questo mistero. Difatti ogni generazione o anche ogni momento della vita che passa, ognuno o anche tutta la Chiesa scopre sempre cose nuove, come una miniera, così ogni mistero della nostra fede. E questo che è quello centrale, in modo particolare. Ecco, vediamo finalmente Gesù seduto per la cena, seduto o sdraiato. Diciamo finalmente, perché Gesù stesso ha detto finalmente, non ha usato proprio questo termine, ma lo ha lasciato capire, che in questo momento, quando era a tavola, era il momento che lui aveva atteso in maniera particolare, perché questa è la Pasqua, cioè la vera Pasqua, quella definitiva, quella che era soltanto significata da tutte le altre celebrazioni pasquali precedenti. Era attesa da tutto il popolo questa Pasqua qui. Ed è quella Pasqua che noi poi celebriamo in tutte le Pasque, non solo, ma ogni domenica celebriamo quella Pasqua lì. Gesù usa un termine, in latino hanno tradotto così, desiderio desideravi, come per dire ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi. E quello è il momento atteso da tutta la vita da Gesù. Ed è la Pasqua prima della Passione. Prima della Passione vuol dire anche che è quella che riceve il suo significato dalla Passione. Ed è quella che dà il significato alla sua Passione e alla sua morte. Per questa Pasqua Gesù la vuol preparare molto bene. Manda, almeno così ci racconta San Luca, due discepoli, e San Luca ci dice anche quali, Pietro e Giovanni. E noi sappiamo che questi due discepoli sono proprio, si può dire, i primi due, Pietro, che era sempre nominato per primo ed era sempre con Gesù quello che interveniva per primo quando c'era da rispondere, e Giovanni, uno dei due figli di Zebedeo, che era anche tra quelli che Gesù prendeva con sé nei momenti particolari e più importanti della sua missione. Pietro e Giovanni, questi sono incaricati della preparazione della Pasqua. Andate a preparare per noi la Pasqua, perché possiamo mangiare. E dove dimanda, entrate in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Ecco, Gesù prepara anche questo incontro, questo luogo della celebrazione, in modo quasi misterioso, senza quasi misterioso, come a dire, è un luogo che Dio stesso ha preparato per noi. Quell'uomo che li ospiterà può darsi che sia un amico di Gesù, di cui viene tenuto nascosto il nome per prudenza, perché siamo in un momento particolare in cui c'è una taglia sulla testa di Gesù. Quindi per prudenza viene taciuto anche il nome di questa persona. Poi c'è stata gente che si è sbizzarrita, cercando di immaginare chi poteva essere, qualcuno ha pensato anche a Nicodemo, che può essere stato lui, comunque qui anche voi potete sbizzarrirvi, ma non è importante, lo dico prima, non fate questa fatica, non è importante. Dove preparano? Qual è la sana che quest'uomo concede al maestro con i suoi discepoli? Dov'è la stanza in cui posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli? E lì vi mostrerà una sala al piano superiore, grande e addobbata. Al piano superiore, grande e addobbata, quindi un luogo solenne, un luogo appartato. I curiosi non vedono subito, non possono guardare dentro come in quei luoghi tutti, non esiste la buona creanza che c'è da noi di non aprire la porta del vicino di casa senza aver bussato. Si entra. Se è nel piano superiore è un luogo anche appartato, non disturbato, nascosto, che permette l'intimità. È addobbata, dice Luca, Marco dice con tappeti, quindi un luogo preparato in maniera solenne. Che cosa prepareranno i due discepoli? Nessuno degli evangelisti ce lo dice, perché per loro era ovvio, per gli ebrei non occorre dire cosa vuol dire preparare la Pasqua, preparare la cena pasquale. Per noi che non siamo ebrei è un po' più misteriosa la cosa, ma sappiamo che per preparare la cena pasquale prima di tutto bisogna preparare l'agnello, comprarlo, portarlo al tempio, farlo uccidere dai sacerdoti in uno dei turni che hanno per questo sacrificio, portarlo a casa e arrostirlo tutto intero senza rompere alcun osso. Poi bisogna preparare quella pasta che si chiama Haroset, una pasta di mandorle e altre cose buone, dolci, una cosa, frutta secca, frutta fresca, una specie di macedonia, erbe crude e erbe cotte, e tra queste anche erbe amare devono esserci. Poi i pani argini, tre pani argini uno sopra l'altro, poi con dei riti particolari viene tirato fuori quello in mezzo, viene spezzato, e tutti i gesti hanno un loro significato. Il vino e acqua da bere per mescere con il vino e acqua per la purificazione. Queste cose probabilmente i discepoli, visto che non abitavano, nessuno di loro abitava a Gerusalemme, probabilmente dovevano comprarle tutte e poi portarle nella sala. Gli evangelisti non ci dicono come abbiamo fatto, comunque hanno preparato tutto, andarono, trovarono tutto come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Di questa Pasqua, di questa cena pasquale, i Vangeli sinottici, e così anche San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, di questa cena concentrano l'attenzione soltanto su due momenti particolari, tralasciando tutto il resto, che è come sempre si vede, che non cambia nulla, come tutte le altre cene pasquali. Non ci dicono nulla di quello perché tutti sanno, almeno tutti gli ebrei sanno, come si celebra una cena pasquale. Invece questi i tre sinottici che ci parlano di questa cena e San Paolo concentrano l'attenzione su due momenti che rappresentano una novità per gli apostoli stessi. Per loro sono due momenti nuovi che non avevano mai visto e mai sentito e che Gesù invece compie durante la cena. E sono momenti, novità, che hanno segnato la loro vita e la vita delle comunità cristiane fino ad oggi e anche la nostra vita continuamente. Gli evangelisti non si sono preoccupati di dare spiegazioni di questi due momenti particolari. Non hanno commentato questi due momenti che Gesù ha introdotto come novità nella cena. Gli evangelisti hanno lasciato questo compito di spiegare o di commentare, lo hanno lasciato allo Spirito Santo. E così in ogni epoca, in ogni cultura e in ogni età della vita, questi due momenti vengono compresi con sfumature nuove o con comprensioni sempre nuove, sempre più profonde. E ognuno, anche ogni persona, la vive in modo diverso, a seconda del cammino che è riuscito a percorrere nella sua sequela di Gesù. Perché questi momenti si possono comprendere soltanto nella unione di vita con il Signore. Luca racconta la benedizione della prima coppa di vino all'inizio della cena, con la quale Gesù annuncia la sua morte. Non berrò più del frutto della vite finché non lo berrò nuovo nel regno di Dio. Ecco, questa Luca annota anche questa parola che Gesù ha pronunciato, quasi una profezia dell'imminente sua passione e morte. Tutti invece, i tre evangelisti e anche Paolo, narrano invece la benedizione sul pane che veniva dopo l'inizio della cena, prima di mangiare tutto il resto, su uno dei tre pani asini che venivano preparati. Preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: sono cinque azioni che compie Gesù Probabilmente nessuna di esse è nuova, doveva essere così, però la novità è in quello che Gesù ha detto. Prese un pane, rese grazie, rende grazie a Dio Padre, ovviamente, con il pane in mano, alzandolo, così si fa nella cena pasquale degli ebrei. Lo spezzò, così si fa, così fa il capo famiglia che poi ne dà un pezzetto ciascuno, e lo diede loro, dicendo, ed ecco, normalmente a questo punto viene ricordato il passaggio del Mar Rosso, l'ultima cena degli ebrei in terra d'Egitto e il passaggio del Mar Rosso con l'ingresso nel deserto per arrivare poi alla terra promessa. E invece al ringraziamento normale a quel rese grazie Gesù aggiunge: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Così Matteo e Marco. Luca aggiunge: questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. E anche San Paolo, che probabilmente è il maestro di Luca, e San Paolo che l'ha trovato ad Antiochia, con ogni probabilità, si assomigliano. Quello che dice San Paolo nella lettera ai Corinzi e Luca nel suo Vangelo sono somiglianti. Questo è il mio corpo che è per voi. Fate questo in memoria di me. I primi due evangelisti soltanto: questo è il mio corpo. Questa è la cosa più importante. Poi quel che è dato per voi è una specificazione o un aiuto a comprendere ancora di più, ma sarebbe sufficiente anche questo è il mio corpo, perché lo sappiamo tutti che Gesù lo ha dato per noi, lo sappiamo da altre sue parole e da altri momenti della sua vita. Questo è il mio corpo che è dato per voi. Oppure San Paolo dice semplicemente che è per voi. A noi sembra strano che Gesù o che gli evangelisti riferiscano solo così poche parole, così scarne. Ognuno può capire o può stracapire. Chi si lascia illuminare dallo Spirito Santo capisce senz'altro quello che può servire a lui secondo quello che lo Spirito lo illumina in quel momento. Poi gli evangelisti non dicono nulla di tutto il resto della cena, perché si mangiava e si beveva tutte le cose che erano state preparate. Ma invece aggiungono: dopo aver cenato, quindi è passato anche del tempo, di sicuro una mezz'ora, probabilmente di più, perché si recitavano o si cantavano anche vari salmi. Forse anche un'ora è passato mangiando. Dopo aver cenato, prese il calice. E questa deve essere la terza coppa che viene passata. Ed ecco le parole che sono rimaste, che hanno segnato la memoria e la vita degli apostoli, degli evangelisti. Bevetene tutti, perché Questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Così dice Matteo, ed è quello che ci dice di più. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Marco ci dice semplicemente: questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza, versato per molti. E San Luca: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi. Matteo e Marco per molti, invece Luca e Paolo, uguale come Luca, per voi. Discorso più diretto. Con le aggiunte che Gesù fa, queste pochissime aggiunte in fondo che fa alla normale cena pasquale degli ebrei, Gesù cosa fa? Pone il pane e il vino, che in fondo sono quegli alimenti della cena pasquale che il capo famiglia alza, quasi come a presentarli a Dio, come vi ricordate Melchisedec che presentò a Dio pane e vino. Sono gli unici elementi che vengono alzati, tutti gli altri alimenti presenti per la cena, quelli vengono solo mangiati, ma il pane e il vino venivano alzati. E li pone il pane e il vino in relazione non più con l'uscita dall'Egitto, con la liberazione del popolo dalla schiavitù dell'Egitto, come momento principale e momento che ha dato, quasi che ha costituito il popolo di Israele come popolo a sé stante, ma pone il pane e il vino in relazione con la propria vita. Il pane e il vino che vengono alzati e offerti, e quel pane e quel vino che sono lì per la cena pasquale, che non è pane normale, è pane asino, ed è il primo pane asino della settimana degli asini che viene mangiato. Li mette in relazione con il proprio esodo da questo mondo al Padre, con la propria offerta, con la propria morte. Questo è il mio corpo, chiaro, e questo è il mio sangue. Corpo e sangue, se vengono così separati, è chiaro che alludono alla sua morte, come alla morte dell'agnello. Gesù il vero e nuovo agnello che viene mangiato per la vita di tutto il popolo. E la mette in relazione, questo pane e vino e questa offerta della sua vita, con la liberazione di ogni uomo, dell'uomo, dal peccato, versato per molti in remissione dei peccati. Anche non l'avesse detto, noi potremmo comprenderlo veramente. Quando dice che viene versato per voi, quel per voi è quello che abbiamo trovato nel capitolo 53 di Isaia, nel Sacro Scrittura. E quel per voi intende e lascia capire, o è detto anche esplicitamente, che è per togliere l'iniquità di voi tutti, per togliere i peccati del popolo, Quindi questo in remissione dei peccati, Matteo lo dice esplicitamente, ma lo Spirito Santo che mette i fatti della vita di Gesù in relazione con le Sacre Scritture si avrebbe potuto ugualmente illuminare in modo da capire che è per la remissione dei peccati e quindi per una libertà nuova che l'uomo può ricevere e vivere. Una libertà più interiore, non solo una libertà dagli altri uomini, ma una libertà da se stesso, da quel che ognuno ha compiuto, ha commesso, una libertà dalla propria condizione di peccatori. Quindi questo pane e questo vino che si mettono in una relazione così stretta con Gesù, si mettono in relazione con il suo sacrificio, si uniscono a Gesù che si offre. E questo diventa per noi remissione dei peccati, perché ci porta alla piena comunione con Dio, alla piena comunione con Gesù e quindi anche con il Padre. Il peccato è la distanza da Dio, quando invece siamo in comunione con Dio non siamo più distanti da Lui, quindi non c'è più peccato. Se siamo in comunione piena, perfetta con Gesù, siamo in comunione con Dio. E il nostro peccato, l'eventuale nostro peccato, non ha più peso nella nostra vita perché siamo uniti a Gesù. Ma cosa vuol dire essere uniti a Gesù? Attraverso il corpo dato e il sangue versato, vuol dire essere uniti a Gesù che si offre, a Gesù che si dona. Così che in questa comunione con Gesù anche noi diventiamo corpo dato, anche noi diventiamo sacrificio. Quindi comprendiamo bene che c'è vera comunione non semplicemente quando si va a prendere la comunione così pensando o cercando poi di fare sempre ognuno la propria vita come se l'è fatta fino a quel momento, senza impegni, senza donarsi nella vita, nella propria esperienza cristiana, nella vita di comunità. Non sarebbe un prendere in giro il Signore, perché il corpo con cui che mangiamo è il corpo dato e il sangue è il sangue versato. Quindi noi veniamo uniti, entriamo in comunione con Gesù che si offre, che si dona. Diventiamo corpo dato. Dato da chi? A chi? Gesù, il corpo di Gesù, da chi è dato e a chi è dato? A questa domanda possiamo dare varie risposte. Anzitutto, il corpo è stato dato dal Padre al Figlio, perché il Figlio possa vivere l'esperienza della morte dell'uomo, l'esperienza della vita dell'uomo fino alla morte. Entrando nel mondo, Cristo dice: mi hai dato un corpo perché io perché io le posso offrire. Adesso non sono queste le parole esatte, ma il significato di questa lettera di Ebrei. Dato dal Padre al Figlio, ed è dato da Gesù al Padre. Lui si offre, offro la mia vita, nessuno me la toglie, la offro da me stesso. Quindi Gesù che offre la propria vita. Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Gesù offre quel corpo al Padre, corpo dato. Ma un altro significato è anche quello più immediato della parola, così come veniva capito. Anche a quei tempi è dato dagli uomini alla morte, consegnato dai peccatori, ai pagani, perché lo mettano a morte, consegnato dagli uomini alla morte, dato. Quel dato può avere tutti questi, ha tutti questi significati, tutto questo sviluppo. Per voi, aggiunge Luca e aggiunge Paolo, o per molti, dicono Matteo e Marco, dove quel per molti ha il significato per tutti, come diciamo noi nelle parole della consacrazione. Perché nel linguaggio in cui pensavano gli ebrei e in aramaico non c'era la parola tutti, dicevano per molti, intendendo la moltitudine, per la moltitudine, e la moltitudine sono tutti. Per questo, traducendo, quando hanno tradotto in italiano, ci sono state varie discussioni, anche lunghe, ce ne sono ancora, sulla traduzione di quel termine, perché qualcuno vorrebbe che fosse tradotto così alla lettera, per molti. Però nella nostra comprensione di questa parola, per molti, vuol dire qualcuno viene escluso. Nella nostra comprensione del termine, mentre questo qualcuno viene escluso non c'è nella comprensione originale della lingua, così come l'ha pronunciata Gesù, così come se la riferiscono gli apostoli. Quindi hanno tradotto per tutti. Luca invece e Paolo dicono per voi, e così ci mettono più direttamente in relazione con quello che dice il profeta Isaia, che dice: è stato trafitto per i nostri delitti, per l'iniquità del mio popolo, intercedeva per i peccatori. Anche la lettera agli ebrei, ecco, questa dà questa spiegazione: siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo. Ecco, questa offerta che Gesù ha fatto di sé nella passione e nella morte e anticipata in questo momento della cena, questa offerta del corpo di Gesù Cristo si santifica, siamo stati santificati per quella offerta. Quando beviamo quel sangue, il calice del vino, sul quale Gesù ha pronunciato queste parole: questo è il mio sangue dell'alleanza, oppure dell'alleanza, lo dicono tutti e quattro, dell'alleanza nuova, aggiunge Luca e Paolo, usano questo termine nuova, riprendendosi o facendosi, evocando le parole del profeta Geremia, capitolo 31-31, farò con voi un'alleanza nuova. Ecco, con bevendo quel sangue, bevendo da quel calice, noi ci leviamo con la vita, con la nostra vita, a quel Dio che stipula con noi un'alleanza nuova. Sappiamo che l'alleanza nella cultura ebraica, nella cultura antica, veniva stipulata sempre nel sangue, e naturalmente nel sangue di animali, che sostituiva il sangue degli uomini, proprio per la grande importanza che si voleva dare a questa alleanza e quindi per la gravità che comportava la rottura di un'alleanza, ecco che veniva stipulata nel sangue, quasi a dire: se tu non osservi questa alleanza, sei reo di morte, io ho il diritto di ucciderti. Veniva stipulata col sangue di animali. Gesù vive la propria morte cruenta come l'alleanza definitiva, l'ultima, nel proprio sangue, per cui non occorre più versare sangue di animali, non ha più significato, perché lui dà il proprio sangue, che è non solo sangue d'uomo, ma sangue del Figlio di Dio. Questa alleanza quindi è quella ultima, quella definitiva, quella attesa e solamente significata e preparata da tutte le altre alleanze, quella di Dio con Noè, con Abramo, con Mosè, e avanti ogni anno veniva rinnovata dai vari sacrifici che venivano offerti nel Tempio e sull'altare a Gerusalemme. Questa è l'alleanza vera, quella definitiva che nessun peccato degli uomini può più rompere o distruggere, perché Dio la stabilisce nel sangue del suo Figlio. Di questa alleanza ci parla la lettera agli Ebrei in vari punti, perché davvero era molto importante per nella comprensione degli Ebrei, al capitolo 9 e al capitolo 10. Al capitolo 10, al versetto 4, è impossibile eliminare i peccati con il sangue di tori e di capri. Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, perché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, o Dio, la tua volontà. Ecco, con ciò stesso egli abolisce il primo sacrificio per stabilirne uno nuovo. Ed è appunto per quella volontà che noi siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. E poi ancora, questa è infatti, dopo aver detto: questa è l'alleanza che io stipulerò con loro dopo quei giorni, dice il Signore, e qui riferisce Geremia, io porrò le mie leggi nei loro cuori e le imprimerò nella loro mente, e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato. C'è l'offerta del sangue del Signore. ancora nel capitolo 9, egli è mediatore di una nuova alleanza, perché essendo ormai intervenuta la sua morte per la redenzione delle colpe commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevono l'eredità eterna che è stata promessa. E più avanti, Cristo, dopo essersi offerto una volta per tutte allo scopo di togliere i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza alcuna relazione col peccato a coloro che l'aspettano per la loro salvezza. Ecco come è stato preso sul serio quel fatto per la remissione dei peccati. In fondo è l'unico bisogno che l'uomo ha, che gli vengano rimessi i peccati, che venga tolta la distanza da Dio, che l'uomo venga messo in comunione con Dio. E quindi il sacrificio di Gesù, e così qui il memoriale che lui istituisce, è proprio per questo momento importante nel quale noi riceviamo ed sperimentiamo la pienezza dell'amore di Dio, che rimette i peccati, che perdona i peccati. Per questo è il culmine della vita cristiana, dice la lettera dell'ultimo concilio ecumenico, ed è anche la fonte di ogni grazia per la nostra vita cristiana. Il pane e il vino, così nelle mani di Gesù, diventano un dono per noi, ma non sono più, grazie alle parole che lui ha pronunciato, non sono più pane e vino, ma sono comunione al suo corpo e al suo sangue. Mangiando e bevendo quel pane e quel vino, gli apostoli, i suoi discepoli, sono entrati in comunione con il corpo e col sangue del Signore. E così, ogni volta che anche noi mangiamo e beviamo, entriamo in comunione, diventiamo un tutt'uno con Lui, un prolungamento della sua vita offerta, della sua vita donata al Padre e donata o data dagli uomini alla morte. Per questo nella nostra vita noi cerchiamo di continuare come Gesù il nostro dono, la nostra offerta, anche quando questa costa, anche quando costa sacrificio, anche quando costa sopportare ingiustizie. Gesù aveva detto: chi accoglie voi, accoglie me, chi ascolta voi, ascolta me, chi disprezza voi, disprezza me. Adesso Gesù lo fa, rende i suoi discepoli un tutt'uno con lui, così è vero che chi ascolta loro poi ascolta Lui, ma questo vale in qualche misura per ognuno che mangia il suo corpo e beve il suo sangue, perché chi mangia quel pane si offre ad essere continuazione della vita di Gesù, della sua offerta. Per questo San Paolo, quando narra l'istituzione dell'Eucaristia, dice anche e insiste sulla necessità di esaminarci, di esaminare la nostra vita, perché non mangiamo indegnamente il corpo e il sangue del Signore, che non facciamo diventare quel corpo e quel sangue, non lo facciamo diventare menzogna. Se la nostra vita non è conforme all'offerta di Gesù, al suo sacrificio, allora noi rendiamo quel pane e quel vino, li rendiamo menzogna, non più segno e strumento dell'offerta, della vita donata dal Signore. Quindi la nostra vita deve essere in consonanza con il sacrificio di Gesù, deve essere illustrazione delle sue parole, dei suoi desideri, della sua volontà. Cioè, non quando ci accostiamo a mangiare o a bere il corpo e il sangue, dobbiamo esaminarci se davvero non viviamo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi. Perché se noi viviamo per noi stessi e viviamo facendo soltanto i nostri comodi, cosa succede? Mangiando quel corpo lo rendiamo, cioè nascondiamo il suo valore, nascondiamo il suo significato, nascondiamo che è comunione con il corpo offerto, con il corpo dato da Gesù al Padre. Questa fatica di esaminarsi, e quindi non solo di esaminarsi, ma anche di conformare la nostra vita a quella del Signore, la fatica di vivere come manifestazione, in modo che la nostra vita sia manifestazione delle parole di Gesù e della sua presenza, non ci deve scoraggiare, ma invece deve spingerci a donarci ancora di più. A tenere davanti a noi non solo o non soltanto il passaggio del sacrificio e della morte, ma a tenere davanti a noi la meta della risurrezione. Noi sappiamo che Gesù, morendo, entrando nella morte, ha compiuto il passaggio necessario per risorgere, per ricevere la gloria di Dio. Così noi, pensando ad avere comunione con il corpo del Signore, non teniamo presente soltanto la morte, la passione, la morte, quello che è difficile, quello che può sembrarci pesante, che può trattenerci dall'imitare il Signore, dal vivere la sua parola, ma teniamo presente la risurrezione, così siamo aiutati anche a fare i passi che il risorgere comporta. Per questo diciamo, ogni volta che mangiamo questo pane e beviamo da questo calice, aiutiamo la sua morte e la sua risurrezione nell'attesa della sua venuta, nell'attesa della gloria piena e perfetta. Grazie Gesù Cristo.